hiekkaa.
Historian lehdet havisee.
Leijona kypärät on täynnä hiekkaa.
Kalevanin sapelit kalisee.
Leijona pallaa käyrää miekkaa.
Historian lehdet havisee.
Leijona kypärät on täynnä hiekkaa.
Kalevanin sapelit kalisee.
Leijona pallaa käyrää miekkaa.
Historian lehdet havisee.
Allora, alle 18.58 affrontiamo adesso questo argomento che riguarda un incidente nucleare di 40 anni fa, il primo grande incidente nella storia delle centrali nucleari di potenza costruite per la produzione di energia elettrica, perché altri incidenti c'erano stati già in precedenza negli anni 50 e 60 in reattori di carattere sperimentale di ricerca o militari eccetera eccetera, un po' non dico in tutto il mondo ma insomma nelle nazioni che avevano già sviluppato l'energia nucleare, ma questo di Three Mile Island è il primo incidente che riguarda un reattore commerciale, una centrale nucleare di carattere commerciale, cioè dedicata e costruita, concepita per produrre energia elettrica. E la centrale era, si trovava in Pennsylvania, esattamente sul fiume Susquehanna, e era di proprietà della Pennsylvania Electric Company. Il progettista costruttore era la Babcock & Wilcox, era un reattore ad acqua in pressione di 810 megawatt elettrici ed era entrato in servizio pochi anni prima. Intorno alle 4 del mattino si verifica un blocco il distacco della rete, quindi avviene il distacco della rete della centrale e gli interruttori si aprono, la centrale non è più collegata alla rete e conseguentemente inizia la procedura di arresto dell'impianto. La prima cosa che si fa, tutto questo avviene in automatico, il generatore elettrico, l'alternatore viene distaccato anch'esso ovviamente dalla rete perché non può più alimentare la rete, si chiudono le valvole d'ammissione del vapore in turbina che vengono dal circuito secondario che a sua volta è alimentato dall'acqua calda che viene dal reattore, insomma scatta la procedura e inizialmente significa nell'arco di 3-4 secondi, perché tutto questo ha dei tempi molto rapidi, tutto sembra andare bene. Però a un certo punto che cosa succede? Che immediatamente dopo, siamo appunto al terzo, quarto secondo dall'inizio di questo distacco della centrale, le barre di sicurezza, quelle che servono a spegnere il reattore, entrano in funzione, quindi il reattore tende a spegnersi, però dato che tutto il vapore che si guidava ancora a produrre non poteva più andare in turbina perché era stata distaccata e quindi c'era bisogno di un ricircolarlo e nello stesso tempo di garantire il raffreddamento del reattore, perché comunque in caso di spegnimento del reattore, proprio perché c'è ancora un grosso calore residuo che viene prodotto perché le fissioni continuano dentro l'uranio a generare calore, i prodotti di fissione generano molto calore eccetera eccetera, parliamo di un valore intorno all'8% del totale termico prodotto, che è di 2400 e rotti megawatt termici prodotti, quindi insomma parliamo ancora di grandi quantità di calore che vengono prodotte anche quando il reattore è stato spento, cioè sono state inserite le barre di controllo, che va quindi raffreddato, altrimenti comincia a salire di temperatura e poi fonde. Bene, questa azione di raffreddamento viceversa non viene messa in atto, non perché gli operatori sbagliano, la sequenza anche questa automatica prevede la partenza di alcune pompe di un circuito che si chiama circuito di acqua di ricircolazione di emergenza, partono le pompe ma l'acqua non arriva al reattore, e qui comincia insomma il dramma in sequenza di questo impianto. Perché? Perché si scopre dopo qualche minuto, e è giusto sottolineare che qui i minuti contano tantissimo, che le valvole sulle tubazioni di mandata di queste pompe, tubazioni che arrivavano al reattore e dovevano portare acqua fredda per raffreddare il reattore, sono chiuse. E sono state chiuse, questo si saprà dopo con l'indagine successiva eccetera eccetera, sono state lasciate chiuse da una precedente manutenzione che era terminata alcuni mesi prima, e per dimenticanza queste valvole, invece di lasciarle in posizione aperta, o perlomeno riportarle in posizione aperta alla fine della manutenzione, erano rimaste chiuse. E questo è un primo problema che rimanda evidentemente a una non adeguata procedura di manutenzione. Però il problema ancora più grave è che al comando automatico di riapertura di queste valvole, le valvole non si aprono e quindi restano chiuse, per cui il reattore comincia a soffrire dal punto di vista della temperatura, perché quel poco d'acqua che ancora c'era dentro, insomma, bisogna immaginare che le cose sono abbastanza rapide nonostante le masse in gioco, sta quasi del tutto evaporando, il nocciolo sta sempre più vedendo l'acqua diminuire e quindi comincia in qualche modo a scoprirsi, e comprensibilmente magari anche il personale va nel panico, si cerca contestualmente di avviare i altri circuiti di emergenza, che in un primo momento vengono avviati in sistema ad alta pressione, perché nel frattempo la pressione dentro il vessel che racchiude il nocciolo è aumentata, proprio perché questo vapore che rimane lì molto surriscaldato fa aumentare la pressione, quindi per fare entrare dell'acqua bisogna a questo punto utilizzare delle pompe che mandano l'acqua ad alta pressione, quindi è un sistema ad alta pressione di emergenza, vengono aperte, però a causa di una errata interpretazione del personale di turno, queste pompe vengono chiuse dopo una manciata di secondi, stanno in funzione per circa un minuto e mezzo e poi vengono di nuovo chiuse. Che cosa era successo nel frattempo? Che c'è un altro nei reattori ad acqua in pressione, c'è un'altra apparecchiatura che si chiama pressurizzatore, che è un piccolo serbatoio, relativamente piccolo, che ha la funzione di mantenere perfettamente regolata, entro variazioni molto, molto piccole, la pressione di tutto il circuito primario. Il circuito primario è quel circuito dove l'acqua gira intorno alle barre di combustibile, si riscalda, va in uno scambiatore di calore, cede il suo calore a un altro circuito secondario di acqua, quindi sono separate, l'acqua che sta nel reattore è separata dall'acqua che poi produce vapore per andare a un turbina, cede questo calore lì, ritorna dentro il reattore, e su questo circuito primario c'è questo pressurizzatore che mantiene costantemente ferma la pressione, la regola, proprio ha la funzione di regolare molto accuratamente questa pressione. Nel frattempo era successo che tutto questo in automatico, a causa dell'alta pressione che si era sviluppata dopo l'arresto del reattore nel circuito primario, questo pressurizzatore ha una valvola di sfogo in cima, che proprio deve servire in caso che la pressione aumenti troppo di aprirsi per un certo periodo di tempo e poi richiudersi, cioè il tempo necessario a che questo sfogo di pressione riporti i valori ai livelli giusti. Questa valvola si apre, fa uscire quindi l'eccedenza, fa diminuire la pressione, ma poi non si richiude e resta aperta. E questo provoca un altro inconveniente, perché a valvola aperta significa che la pressione scende talmente tanto e contestualmente il valore del livello dell'acqua che c'è nel pressurizzatore, che viene interpretato in sala controllo dagli operatori, sale evidentemente. Perché? Perché non perché c'è tanta acqua, anzi di acqua ce n'è poca, ma perché tutto il vapore che ormai riempie il circuito primario crea delle bolle e fa salire il livello dell'acqua, e gli indicatori di livello dicono che l'acqua ha un valore troppo alto. Quindi gli operatori cosa fanno? Spengono quelle pompe di alta pressione che avevano acceso, che avevano avviato per raffreddare il nocciolo, perché dicono c'è troppa acqua nel reattore e quindi l'indicatore di livello ce lo sta dicendo, e quindi spengono quelle pompe. E qui viene, si realizza il definitivo errore che porta alla fusione del nocciolo, perché viceversa quelle pompe dovevano rimanere in funzione perché di acqua ce n'era già poca dentro il nocciolo, e questo errore di interpretazione da parte degli operatori fa sì che ce ne sia ancora di meno, in quanto appunto le pompe di alta pressione vengono di nuovo distaccate dagli operatori stessi, e il nocciolo si scopre e comincia a fondersi. Senza andare troppo per le lunghe, questi sono gli aspetti principali che hanno portato questa sequenza, insomma, descritta in documenti dell'epoca in modo molto più dettagliato, insomma io ho cercato di riassumerla, porta all'incidente di Trimaya a essere uno di quelli più gravi nella storia dei reattori nucleari, proprio perché, e questo si scoprirà evidentemente nei mesi successivi, il nocciolo rimane scoperto e c'è la parziale fusione del 25% degli elementi di combustibile. Tutto questo, insomma, a raccontarlo così potete immaginare che si fa presto, a viverlo è tutto un altro discorso. Dopo qualche ora, il transitorio di tutto l'incidente dura qualche ora, ci sono altri inconvenienti che si susseguono dopo quello che ho descritto, ma insomma in qualche ora l'incidente viene definitivamente chiuso, nel senso che si riesce a normalizzare la situazione del reattore, il reattore è spento, raffreddato sufficientemente, tra virgolette si torna in condizioni quasi normali, però con un inconveniente che nel frattempo si era verificato, e cioè che quest'acqua piena di vapore radioattivo viene, che fuoriusciva, diciamo soprattutto il vapore radioattivo più che l'acqua, vapore radioattivo misto anche ad idrogeno, che poi spieghiamo come si è formato, viene liberato attraverso quella valvola che dicevo prima, che sta sul pressurizzatore, che si è aperta e che poi non si è richiusa, viene liberato una grande quantità di questo vapore che va nella volta del contenitore primario di calcestruzzo, quello che copre quel grosso cilindro che spesso si vede nelle fotografie degli impianti. Da lì si ricondensa, ridiventa acqua, viene raccolta in un pozzetto alla base di questo coso e pompata all'esterno del contenitore primario, perché questo era previsto a progetto, e qui si scopre essere un errore di progetto, perché questa è acqua contaminata che esce dal contenimento primario e va a finire in un locale servizi, e da lì poi va a finire addirittura all'esterno. La stima a incidente finito fu che furono travasate 189 tonnellate di acqua radioattiva, finirono all'esterno del contenitore primario e parte di queste all'esterno addirittura dell'ambiente. Ma la cosa più grave è che il vapore, insieme all'idrogeno che si era accumulato nel contenitore primario, rischiava di provocare un'esplosione. L'idrogeno perché si forma? L'idrogeno si forma quando si forma per una reazione chimica tra l'acqua che raffredda il combustibile e le guaine, cioè le guaine di metallo che racchiudono, contengono queste pastiglie di combustibile, questi grossi e sottili tubi alti 3 metri, insomma, che contengono l'uranio. Sono fatte di una lega che si chiama zircaloi, che è zirconio, contiene dello zirconio ma anche dell'alluminio, e questo zircaloi a temperature elevate intorno ai 1600 gradi comincia a avere una reazione particolare con l'acqua, liberando idrogeno. Praticamente si crea una reazione per cui non solo si scinde la molecola dell'acqua, ma l'idrogeno viene, per un processo chimico abbastanza complicato, viene liberato anche dalle guaine del combustibile e quindi va in atmosfera insieme, è un gas, va in atmosfera, viene libero e quindi era finito nel contenitore primario. L'idrogeno è in queste condizioni è facile che inneschi delle esplosioni, come si è visto anni dopo, esattamente 8 anni fa, quindi nel 2011, all'impianto di Fukushima, in cui quelle esplosioni che ci furono causate esattamente dall'idrogeno che si era prodotto nello stesso modo che in cui si produsse a Three Mile Island. L'esplosione non ci fu a Three Mile Island, ma questo fu veramente un caso fortuito, una buona sorte che toccò all'impianto, perché in effetti la quantità di idrogeno che si era accumulata era prossima alla massa critica proprio per indurre un'esplosione di carattere distruttivo, e a quel punto l'incidente sarebbe stato veramente di carattere catastrofico. Tutto questo si è venuto a sapere diciamo in due modi nell'arco di alcuni mesi. Il primo modo fu un'indagine della Nuclear Regulatory Commission, la NRC, che è l'ente di sicurezza statunitense, che avviò subito, ovviamente in questi casi si fa un'indagine sull'incidente, e si scoprirono tutte una serie di mancanze che riguardavano come ambiti specifici intanto l'addestramento del personale, che si verificò, citato il caso della errata interpretazione di certi strumenti di lettura che davano un'indicazione reale dal punto di vista dello strumento ma falsata dal punto di vista delle dinamiche fisiche che stavano accadendo dentro il noccio, e quindi un inadeguato addestramento del personale. Questo fu delle procedure di manutenzione altrettanto scadenti, perché si era scoperto che quelle valvole che dovevano essere aperte viceversa dopo la manutenzione erano rimaste chiuse, e per aprirle dovettero andare a mano gli operatori successivamente, perché col comando centralizzato non si aprivano. Errori di progetto, come il fatto di prevedere che in caso di incidente la condensa del vapore radioattivo fuoriuscito e che restava nel contenitore primario fosse pompata all'esterno del contenitore primario, e questo fu un errore di progetto, non fu un errore di nessuno, ma è proprio concettualmente sbagliato. E anche diciamo una difettosità o comunque inadeguatezza delle apparecchiature, di tutto il sistema di controllo automatico dell'impianto, che si era dimostrato non all'altezza di una situazione di questo tipo. Questi furono gli elementi cardine, cioè gli aspetti principali che furono, diciamo così, messi in evidenza dalla NRC, dall'ente di controllo americano. Ma l'aspetto più importante di questa vicenda, di questo incidente, fu poi messo in risalto da un'altra inchiesta che fu ordinata dall'allora presidente Carter. Siamo l'incidente del marzo 79, appena un mese dopo circa, Carter insedia una commissione di inchiesta con il compito specifico di indagare le cause che avevano portato a questo incidente, sia di carattere tecnico sia di carattere amministrativo gestionale, per dare una spiegazione. È una commissione d'inchiesta, quindi presidenziale, nominata direttamente dal presidente, qualcosa che da noi sono le commissioni d'inchiesta ma si chiamano parlamentari, perché non a caso è il Parlamento che le nomina, ma gli Stati Uniti è una repubblica presidenziale, i poteri del presidente sopravanzano abbondantemente in certi casi insomma quelli del Parlamento. In questo caso fu esattamente Jimmy Carter a insediare questa commissione con questo mandato. La commissione, nell'arco di pochi mesi, cosa che da noi sarebbe impensabile, a ottobre del 79, quindi nell'arco di 4-5 mesi, pubblicò le sue conclusioni. Fu un libro molto, molto grosso, un vero e proprio libro, erano 180 pagine di fitte considerazioni, inchieste, domande. Furono interpellati oltre 200 tecnici specialistici della società, di altri tecnici, altri esperti del settore nucleare, e le conclusioni di questa di questa commissione furono molto, molto severe nei confronti dell'industria nucleare, perché non solo misero in evidenza quello che la NRC, cioè l'ente di controllo, aveva già scoperto, ma misero in evidenza anche i cattivi controlli e quindi il cattivo o non adeguato comportamento dell'ente di sorveglianza, cioè dell'NRC, che comunque aveva la responsabilità, il mandato di vigilare attentamente sul funzionamento degli impianti, sulle ispezioni, sulla manutenzione, sulle fermate, sugli avviamenti, sugli incidenti, insomma su tutto. Quindi questa commissione ebbe questo risultato molto forte, che addirittura spiazzò l'intera classe politica e soprattutto la lobby nucleare statunitense, perché mise in luce che lo stesso ente di controllo non era stato all'altezza della situazione. La commissione si chiamò prese il nome dal suo presidente, che era John Kemeny, e il rapporto che fu pubblicato, passato tra virgolette alla storia come rapporto Kemeny, proprio perché era questo il nome del presidente, e fu una commissione veramente anomala, perché adesso vi dico da chi era composta, cosa impensabile da noi per esempio. Perché a parte John Kemeny, che era un personaggio di tutto rispetto nel campo della fisica, perché era stato a suo tempo, negli anni immediatamente, insomma, negli anni 40-50, era stato uno dei aveva partecipato al progetto Manhattan, che è il progetto con cui si studiò, elaborò e fabbricò la bomba atomica, ma poi successivamente era stato collaboratore diretto di Einstein, e poi aveva anche insegnato in grosse università, quindi un personaggio di tutto rispetto e di grande profilo. Dopodiché, in questa commissione composta da 11 persone in tutto, cioè di cui tre erano donne, c'era una casalinga, una giornalista, una sociologa, poi c'erano tre esperti scienziati, diciamo così, in discipline fisiche, comunque scientifiche, poi c'era due rappresentanti delle industrie multinazionali, anche se non del settore nucleare specifico, ma comunque di industrie che lavoravano in ogni caso nel settore nucleare, e anche un noto avvocato. Quindi una composizione, e anche un sindacalista, c'era anche un sindacalista della FLCO, quindi una composizione veramente anomala, che scevra, diciamo così, in qualche modo, almeno in partenza, già dalla scelta dei componenti, da pregiudizi di carattere scientifico o di atteggiamento pro o contro l'energia nucleare, che investigò ascoltando per 4-5 mesi, ascoltando una serie di esperti, ascoltando i responsabili dell'impianto, ascoltando i rappresentanti dell'ente di sicurezza americano, l'NRC, e tirò fuori queste conclusioni, che erano molto molto particolari.
Costantemente in gara con me stesso, adesso quel fastidio addosso, percepisco il gusto, è un gusto amaro, vero, già come il cloro quando scrivo, sarà peggio, questo stai sicuro.
Che cosa si diceva in queste conclusioni brevemente? Insomma, si toccavano un po' tutti gli aspetti, ma una delle considerazioni finali che fece più scalpore e mise veramente in difficoltà l'establishment americano fu quella per cui se non proprio la conclusione, la considerazione finale, però una delle considerazioni principali fu questa, riguardava proprio in toto l'energia nucleare. Si diceva espressamente, dice, bene, sono parecchi anni che gli scienziati hanno sviluppato questa tecnica a partire da certi progetti, questa tecnica ha avuto ulteriori sviluppi nel corso degli anni, e con diciamo la quasi certezza che questa tecnologia nuova fosse esente da difetti. Loro dissero, col tempo, col passare degli anni, questa pressoché certezza è diventata un assioma. La tecnologia nucleare è sicura, tant'è che pochi anni prima c'era stato pubblicato un altro rapporto, il rapporto Rasmussen, che riguardava proprio tutta la valutazione degli incidenti nucleari, che diceva che un incidente grave come quello accaduto a Three Mile Island, ovvero fusione del nocciolo e fuoriuscita comunque di sostanze radioattive all'atmosfera, aveva la probabilità di accadere una volta su un milione di anni reattore. Un milione di anni reattore è una parola strana, ma significa semplicemente che non sono anni cronologici, ma sono anni moltiplicati, anni di funzionamento dei reattori. Quindi si prende il numero dei reattori in funzione, si moltiplica per il numero di ore di funzionamento che hanno funzionato, e si ha in quel momento il numero di anni reattore realizzati. Siccome a oggi, insomma, siamo a considerato dopo 40 anni, quindi dall'incidente di Three Mile Island, questa affermazione avveniva già 40 anni fa, a oggi non siamo arrivati a sommare più di 20.000 anni reattori, considerando tutti i reattori che sono stati fabbricati, costruiti, in funzione, eccetera, eccetera. Quella affermazione di probabilità di uno su un milione di anni reattore era quasi del tutto frutto di proiezioni probabilistiche che venivano da calcoli fatti da soprattutto dagli esperti dell'industria nucleare. Quindi era un azzardo, e l'incidente di Rimaglia ebbe come merito di svelare questo azzardo, perché da quel momento in poi la casistica degli incidenti fu riveduta, non solo in termini di probabilità. La stessa Nuclear Regulatory Commission americana, cioè il più grande ente al mondo, possiamo dirlo, che insomma è dotato di 1500 tecnici esperti, sorveglianti che girano continuamente per gli impianti, insomma c'ha dotazioni che pochi possono permettersi, la stessa NRC abbassò questa probabilità a 1 su 10.000 anni reattore, quindi la abbassò di 100 volte rispetto a quello che erano le previsioni del rapporto Rasmussen del 1975. E tuttora questa è, per quanto esagerata, è una valutazione di carattere conservativo dal punto di vista degli esperti di energia nucleare, dei fautori del nucleare. E questo fu il primo risultato, diciamo così, che ottenne, che cambiò l'impostazione delle considerazioni per quanto riguarda la sicurezza sull'industria nucleare. L'altro fu che sempre negli anni 70 si pensava che gli incidenti alle centrali nucleari fossero catalogabili secondo il concetto di single failure, cioè di guasto singolo. Tutte le procedure di sicurezza prendevano in ipotesi che per un impianto nucleare a un certo punto c'era un solo evento iniziatore, che poi causava a catena un'altra serie di eventi che portavano all'evento catastrofico, all'incidente vero e proprio. Questo l'incidente di Three Mile mise in discussione anche questo, perché non ci fu un solo evento iniziatore, ma ce ne furono sei completamente indipendenti uno dall'altro. Quindi sei malfunzionamenti concomitanti, che significa che non avvennero esattamente nello stesso istante, ma nell'arco di pochi minuti, per cui tutta la procedura di sicurezza andò a farsi benedire, e quindi si smentì questo approccio di carattere molto molto conservativo nel senso di cautelativo da parte dell'industria nucleare, che dice vabbè, ma qui se c'è un incidente avviene perché c'è un unico evento iniziatore che poi ne genera altri a seguire, ma noi analizziamo questo andamento. Questo fu completamente messo da parte, e si cominciò a studiare una teoria che riprende quella dell'albero dei guasti e che si chiama common failure, ovvero più guasti contemporaneamente, guasto comune. Guasto comune significa che avvengono più episodi, più malfunzionamenti, ognuno indipendente dall'altro, che però tutti quanti concorrono a generare un incidente catastrofico. E questo fu un grosso cambiamento, tant'è che con questa nuova impostazione un po' in tutto il mondo i reattori ad acqua in pressione furono oggetto di revisione, sia dal punto di vista delle procedure di sicurezza sia dal punto di vista degli interventi materiali, cioè furono cambiati i sistemi di sicurezza dei reattori ad acqua in pressione. In particolare, per citare l'Italia, la centrale di Trino Vercellese, che era simile, non uguale, a quella di Three Mile Island, era un reattore ad acqua in pressione ma della Westinghouse, non della Babcock & Wilcox, rimase ferma 3 anni per l'adeguamento delle salvaguardie alla nuova normativa che era uscita fuori dall'incidente di Rimini. E anche questo, insomma, ebbe un grosso impatto, perché intanto significava aumentare i costi dell'energia nucleare, intanto significava smentire quell'assoluta fiducia che dice l'energia nucleare è sicura, affidabile, eccetera eccetera, tant'è che dopo Three Mile Island ci furono un calo fortissimo degli ordinativi di nuovi impianti nucleari, che è durato parecchi anni, diciamo una 30 anni, poi solo negli ultimi 10 anni potremmo dire, prima che accadesse l'incidente di Fukushima c'era stato in America qualche timida ripresa di ordinativi, ma dopo Three Mile Island ci fu proprio una moria degli ordinativi di nuovi impianti nucleari. E insomma, questo fu l'incidente di Three Mile Island dal punto di vista del significato che ebbe proprio nel cambiamento di approccio alla sicurezza nucleare. E dal punto di vista dei suoi effetti sul territorio, bisogna dire che ci fu una copertura quasi di carattere censorio, insomma, poi se ne parlò tanto per Chernobyl, ma anche su Three Mile Island non è che gli Stati Uniti andarono leggeri, non perché censuravano i dati, ma perché li minimizzavano, perché tendevano a dire che non era morto nessuno, al solito, che non c'era stata contaminazione del terreno, che qui che là, che le dosi erano piccole, ininfluenti e così via. Quindi, diciamo, un atteggiamento che, insomma, abbiamo conosciuto, si è rivisto anche in Giappone in maniera eclatante, in cui la lobby nucleare, la potenza di questa lobby nucleare, insomma, fece in modo anche a Three Mile Island che si mise, fosse messa la sordina, diciamo, a quelle indagini diverse, a quelle denunce diverse che comunque ci furono, ma furono parecchio inascoltate. Ultima considerazione da fare è che proprio alla luce della considerazione finale del rapporto Khomeini, in cui si diceva che l'energia nucleare è intrinsecamente pericolosa, dice bisogna cambiare paradigma di approccio, scriveva il rapporto nelle sue conclusioni, e bisogna dire che l'energia nucleare è intrinsecamente pericolosa e che pertanto vanno costantemente modificate le salvaguardie che di volta in volta vengono applicate ai reattori, perché da un momento all'altro può verificarsi l'incredibile, ovvero l'imprevisto, perché non possiamo comunque prevedere tutte le tipologie di incidente, e quindi le salvaguardie vanno continuamente rivisitate. Ovviamente non era una conclusione di rottura con l'energia nucleare, però era molto severa a tal punto che in Parlamento fu presentata una mozione per la messa al bando dei reattori nucleari, cioè per iniziare una moratoria dell'energia nucleare, mozione che non passò per un solo voto, altrimenti nel 1980 avremmo assistito alla moratoria e quindi allo spegnimento di tutti i reattori nucleari statunitensi. Detto questo, così abbiamo riassunto quello che fu l'incidente di Three Mile Island, soprattutto il suo significato, e concludiamo qui Mezzedes di oggi. Lascio subito la parola e la musica e i racconti a Termini TV e ci risentiamo la prossima settimana, martedì, con la speranza che, insomma, chi è stato all'ascolto e ha